Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questo fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? E quello rispose: 100 barili di olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, certamente tra le varie parabole di Gesù questa è quella più complicata, che non riusciamo a capirla in pienezza e che certamente ha bisogno di una spiegazione, ma anche quando questa spiegazione la troviamo rimaniamo un po' così. E questo succede non solo di fronte a questa pagina, ma anche in altre pagine della scrittura. Ci troviamo un po' come spiazzati, vorremmo capire ma non capiamo, e dobbiamo accogliere in definitiva che siamo piccoli. Ogni volta che ci mettiamo a leggere il Vangelo, la Bibbia, non dobbiamo pretendere di capire tutto, ma di accogliere con fiducia, con fede, ogni parola, nella speranza e nella certezza che quando e come il Signore vorrà ci darà quella luce, no? Per capire, per comprendere. Non so se a voi è mai successo, di fronte a una pagina oscura, magari uno cerca di capirla, non si capisce niente, però fa un atto di fede, un atto di fiducia. Poi magari passano i giorni e mentre sta lavando i piatti, pum, una luce che ti fa capire quello che non avevi capito, che ti fa penetrare in un senso profondo. La parola va quindi accostata con tanta umiltà e con tanta fede nel riconoscere che è parola non di uomini, la parola di Dio, che parla a me, piccolo uomo. Ma vediamo quello che questa parabola ci dice, al di là della sua complicatezza, no? Cosa ci dice questa parabola? Cosa ci può dire questa questa parabola di Gesù. Innanzitutto, in questa parabola cogliamo un'amarezza, quella stessa amarezza che cogliamo quando, vi ricordate, c'erano quei 10 lebbrosi, no? Che furono guariti e uno solo tornò indietro a ringraziarlo. Gesù si mostra amareggiato con quella frase, e gli altri nove dove sono? Ne ho guariti 10. E lì si percepisce una certa amarezza del Signore, cioè un Signore che non si sente amato, non si sente amato. E anche in questa parabola si percepisce questa amarezza del Signore, perché dice a un certo punto: i figli di questo mondo, chi sono i figli di questo mondo? Di chi si è figli? L'uomo, in quanto è un essere spirituale e non solo fatto di carne, non è semplicemente figlio dei suoi genitori. In quanto ha un corpo, in quanto ha una storia, una famiglia, è figlio di quella mamma e di quel papà, ma in quanto è una persona intelligente e in quanto è una persona libera, l'uomo diventa figlio di quei valori che diventano il fondamento e l'assoluto, il riferimento della sua vita. È per questo che, parlando con i giudei, parlando con gli scribi, avendo uno scontro verbale con i farisei, Gesù un giorno gli disse: voi siete figli del demonio. E quelli si infuriarono: come, noi siamo figli di Abramo? Cioè, no, voi non siete figli di Abramo, voi siete figli del demonio. Perché? Perché siete bugiardi. E il padre della menzogna è quello del piano di sotto, quindi voi siete figli suoi, perché avete fatto della menzogna un vostro valore. E i valori del mondo sono quelli che sono fatti brillare proprio da lui, no? Vi ricordate nelle tentazioni? Lo pose su un altro monte, gli fece guardare tutto il mondo e dice: tutto questo è mio e io te lo darò. Ma mio in che senso? Nel senso che il mondo, quel mondo che gira attorno all'effimero, gira attorno alla superficialità, gira attorno all'apparenza, gira attorno all'egoismo, quel mondo è suo. Perché? È tutto figlio suo, è figlio del demonio, perché vive dei valori che sono proposti dal demonio. E allora diventano figli del demonio. E quindi anche un cristiano che è fatto figlio di Dio nel battesimo può diventare figlio del demonio. Può diventare, in un certo senso, il demonio stesso. Vi ricordate quando Gesù disse a Pietro: lungi da me Satana. Avrebbe potuto dire anche figlio del demonio, era lo stesso concetto, no? Perché lo chiama Satana? Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, tu la pensi secondo il mondo. Allora, vedete come noi, in quanto esseri spirituali, diventiamo figli di ciò che accogliamo nella nostra mente e gustiamo nel nostro cuore. Accogliamo nella nostra mente e gustiamo nel nostro cuore. Diventiamo figli, quindi. Però che brutto, direi, perdonate la parola, che schifo essere figli del denaro. Che schifo essere figli così dell'onore mondano, del successo. Che mi dice? Che mi dice? Essere figli della vanità, essere figli di un qualcosa che luccica un momento, quando tu sei fatto per la vita eterna, quando tu sei fatto per la vita eterna. E quindi i tuoi valori non possono essere valori terreni, non possono essere valori che passano, devono essere valori eterni. Ed è solo quando tu ti agganci a dei valori eterni che trovi pienezza di te e diventi vero figlio di qualcosa che vale, di qualcosa che vale. Diventi figlio della bellezza, diventi figlio della giustizia, diventi figlio della misericordia, diventi figlio di Dio, perché Dio è bellezza, giustizia, misericordia. E a questo siamo chiamati. Vedete, nel battesimo ci è stato regalato un qualcosa che però ha bisogno nella nostra vita di avere una corrispondenza di amore. Per cui se in un certo senso siamo figli di Dio nel battesimo perché ci è stata regalata questa figliolanza, d'altra parte ciascuno di noi lo deve diventare ogni giorno figlio di Dio. Lo deve diventare ogni giorno. Perché ogni giorno è chiamato a vivere e quindi a fare delle scelte in base a quello che crede, in base a quello che crede. E qui vi dicevo, emerge l'amarezza di Gesù. I figli di questo mondo sono più scaltri, più industriosi, si danno da fare di più per la loro, per quello in cui loro credono, per quello in cui loro vivono. Mentre i figli della luce, che dovremmo essere noi, per quei valori che diciamo di credere, non ci smuoviamo, siamo fermi, non siamo industriosi, non ci compromettiamo e li teniamo un po' lì come li custodiamo, come quell'altra parola, come quell'altra parabola, senza trafficarli. L'apprezzamento che un mondano ha per il suo posto, per il suo successo, l'apprezzamento che può avere una persona vuota per la sua bellezza e la cura che ha per la sua bellezza, mamma mia, una volta si rimproveravano solo le donne. Adesso mia mamma mi dice che quando va dal parrucchiere ci sono tutti i ragazzi che si fanno farci le ciglia, questo, quell'altro, no? Poi dice che non ci sono soldi, certo, li sprechiamo. No? La cura che si ha per queste cose. E poi vede lui, perché lui vede tutto, non è che qualcosa gli è nascosta, nessuna cura per quella grazia che lui dona, nessuna preoccupazione per custodire quella santità che lui ci ha dato però in vasi di creta, che ha bisogno di protezione, ha bisogno di difesa, ha bisogno di impegno. Ha bisogno di custodia, nessuna cura per quel tesoro di grazia che lui ci ha donato. A quale prezzo? A quale prezzo ci ha donato questa grazia? Non ci dobbiamo mai dimenticare. Non ci dobbiamo mai dimenticare a quale prezzo lui ci ha dato tutto questo. È lì il prezzo. È lì il prezzo. Sulla croce per me. E mai possibile, lui dall'alto della sua croce dice che ma guarda questi qui, questi cristiani, che io gli do tutto questo e loro non si smuovono, stanno lì fermi, addormentati, annoiati. Mentre quegli altri, per un posto più in alto, mamma mia quanto traffico che fanno, quanti imbrogli per avere qualcosa di più. E poi però, ecco un altro significato della parabola. L'amministrazione ti sarà tolta. L'amministrazione ti sarà tolta. Figli, dovremmo rendere conto di tutti. Allora un altro senso della parabola, un senso più spicciolo, no? A questi che della disonesta ricchezza, e la ricchezza sì, la ricchezza di per sé è buona. Il Signore ha fatto tutte le cose buone. Il Signore non condanna la ricchezza in sé. Non condanna la ricchezza in sé. Perché la ricchezza in sé non è cattiva. Ma quante tentazioni perché arrivi la ricchezza? Quante tentazioni perché arrivi la ricchezza? Per diventare ricchi. Quella ricchezza che mi sono fatto è stata tutta onesta, o c'è stato qualche imbroglio? Ognuno ha la sua coscienza. Io vi devo dire che sono rimasto scandalizzato alcune volte. Di solito cerco di non esserlo mai, perché c'era un mio grande professore, un grande maestro, che ci diceva: non scandalizzatevi mai di nulla, non però sinceramente ci sono state delle circostanze della mia vita di dove mi sono scandalizzato. E quando? Quando ho toccato con mano che delle persone che venivano a messa, che erano, insomma, che io li ritenevo, che avevano una certa vita spirituale, e sulla questione dei soldi era uno sfacelo. Sono venuto a conoscenza di certi imbrogli che facevano nel lavoro, che non erano proprio onesti, ma dico: ma com'è possibile? Com'è possibile questa dicotomia, questa tranquillità, no? Oppure altre persone che, quando c'è da dividere un'eredità, una cosa, ma quante volte ve l'ho detto questo anche, non mi sto a ripetere, crolla tutto quello che noi crediamo, no? E in definitiva che cosa ci chiede il Signore Gesù? Ci chiede una nuova relazione con il denaro. Il cristiano non può relazionarsi col denaro come si relaziona uno che non ha conosciuto Gesù. Non può relazionarsi col denaro in quel modo. E qui stavo dicendo, uno dei sensi semplici di questa parabola rivolta ai ricchi che hanno acquistato la loro ricchezza in modo disonesto, e vi ho detto che è molto facile che avvenga. E Gesù gli dice, in questa parabola, si rivolge a loro e dice: senti, ho capito, ti sei fatto questi soldi in modo disonesto, ma cerca di fare almeno un po' di bene con questi soldi. Almeno usali bene, fai qualche opera, qualche fondazione, in modo che qualcuno preghi per te e chissà che non ti salvi. Questo è un altro significato della parabola. Ma fondamentalmente, con quello che dice dopo, con quei detti che Luca ha raggruppato subito dopo, il Signore ci invita a un nuovo rapporto con i soldi, un rapporto libero, da figlio di Dio, da uno che sa che la propria vita non è casuale, ma è nel cavo delle mani di Dio, per cui dirà in un'altra occasione: non affannatevi, lavorate, ma senza affanno, perché il Padre vostro vi ama. Piuttosto, ogni giorno pregate e dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, preoccupati di questo, e poi dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Questa fiducia. È in questa fiducia che poi il cristiano vede il Vangelo, vivendo il Vangelo vede Dio, Dio all'opera nella sua vita, vede come sistema tutto lui, vede la provvidenza. Ma certamente, se non si impegna in questa nuova relazione con il denaro, non la vedrà mai. Ed è questo che vogliamo chiedere al Signore oggi, in cui siamo richiamati ancora una volta a accogliere i valori del Vangelo. In questo caso il valore del distacco, il valore della semplicità, il valore della modestia, il valore della sobrietà. Io non posso essere un autentico cristiano se non sono modesto. Non posso essere un autentico cristiano se non sono sobrio. Non posso essere un autentico cristiano se non sono semplice. E non posso essere un vero cristiano se non sono distaccato dalle cose. Esattamente l'inverso di quello che ti propone il mondo. Ed è per questo che abbiamo bisogno di venire ogni domenica alla messa. Perché vivere così, con sobrietà, con modestia, con umiltà, con mitezza, non è facile. Abbiamo bisogno di Lui. Abbiamo bisogno di nutrirci di Lui, della Sua parola, della Sua grazia, ma soprattutto di Lui, corpo, sangue, anima e divinità. Perché poi nel mondo possiamo testimoniare un pochino di quello che Lui ci ha insegnato. Ecco, la Vergine Maria ci aiuti, ci accompagni in questo cammino, perché la nostra vita possa essere ricca di Lui e possiamo sentirci, non solo perché battezzati, ma perché lo sperimentiamo in una vita santa, veri figli di Dio. Amen.